Lemix. La rivoluzione è una valanga di anime frementi, voi siete tantissimi, vi ringraziamo. Unica cosa, vi chiediamo per favore di non fumare dentro, di uscire a fumare, perché sennò qua non si respira più. Adesso vi chiediamo un grande applauso per un nostro amico, un grande artista, un polistrumentista che questa sera vedremo senza alcuno strumento. Più di così non vi posso dire, date il benvenuto a Enrico Gabrielli.
Ok. Dunque, questo racconto si chiama J'adore, J'adore. In quella che era la villa Tarabucchi Sciocchi Visentin di fronte al Gran Teatro della Stalla c'era la sede di rappresentanza della Mettaci, la più grande casa di moda di questo continente. Nel presentare la nuova controversa linea J'adore venne dato un ricevimento rimasto negli annali come il più esplosivo. Arrivarono stilisti, design, celebrità del cinema, personaggi dell'avanguardia artistica, opinionisti di tutti i tipi e qualche politicante. La nuova linea destava quanto mai scalpore, una linea di profumi abbinati ad una collezione di veli chiusi da sera pensata appositamente per gli occidentali. La Mettaci, già da molti anni, in Medio Oriente produceva dei niqab firmati per le mogli dei ricchi sauditi, ma pensando agli occidentali si volle inventare un gramlò di veli islamici integrali sotto la denominazione non ortodossa, ma sinuosa e sensuale di J'adore. Idea geniale, dissero i conti di Guaralla, che entrarono alle 21 in punto nel palazzo. Un metro e prendeva i soprabiti. Idea portentosa, disse il controverso artista Palladin, quello che aveva fatto l'opera sui finti cuccioli di cani dalmata in annegamento nel Canale Maggiore, che nell'atto di salvarli mandò all'ospedale 5 cittadini colpiti da un raptus di fanatismo cinofilo. Muy brillante, disse l'ambasciatore del Cuaron, che scoprì solo quella sera cosa voleva dire J'adore. La linea comprendeva 20 tipi di J'adore per colore, foggia e fattezze diverse, abbinabili ad alcune essenze particolari. Come disse la stessa Giovanna Mettaci, specialissime essenze naturali. Le grandi campagne pubblicitarie, scusate, erano prossime al lancio sia in versione spot che in varie versioni fashion film. La testimonial era un'attrice francese che aveva fatto l'ultimo film dei fratelli Barbier, la celebre Juliette Manouche. Era anche lei presente alla serata, elegante, vestita in oro con un perfetto J'adore. Ma è lei? Si chiesero gli industriali polpetti quando videro passare una donna con un portamento felino. Sì, penso di sì, la riconosco dal di dietro. Occhio fino, caro commendatore, occhio fino. Passarono i vassoi con uno chouette mandon per tutti gli invitati. Una coppia di vecchi in abito da sera faceva vaghe considerazioni sull'idea. Del resto, con questo capo di abbigliamento le persone andranno a guardare le forme e non più il volto, no? Oppure si concentreranno sulla profondità degli occhi e non più sull'estetica sciapita del volto femminile. Un ragazzo prima donna si intromise. E così anche voi vecchiacce vi basterà rifarvi il culo e sembrerete delle ragazzine di primo pelo. Che screanzato, però ha ragione. E risero facendo tremolare i flute con lo champagne in mano. Si chiusero le porte del salone e cambiarono d'improvviso le luci. In cima ad un palco da passerella apparve Giovanna Mettaci, raggiante, composta, in abito nero. Dietro di lei, uno schermo. Signori e signori, siamo felici di avervi qui questa sera e di mostrarvi in anteprima quella che sarà lo spunto culturale dell'abito del prossimo anno. Non si tratterà di un semplice capo di abbigliamento, ma di una vera e propria scelta di campo. Ora ci pregiamo di mostrarvi prima uno dei nostri fashion film e poi l'intera collezione. Si fece buio in una cornice di eleganza assoluta. Apparve Juliette Manouche, che mangiando una ciliegia si accingeva ad indossare un cappello, ma sceglie di non farlo con gesti lenti e misurati. Poi dal cielo, come una mano divina in una pioggia di preziosi, le scende sulla testa un velo dorato che le copre il volto per intero e poi il resto del corpo. L'inquadratura si stringe sugli occhi di un colore azzurro violaceo. Una voce femminile sui denti sospirata pronuncia con forte accento francese la frase «J'adore, j'adore». Una pausa calcolata e poi «dimettaci». Si accesero le luci e scrosciò un applauso. «Grazie, signore e signori, grazie. Siamo molto fieri del nostro staff immagine, guidato quest'anno da una notevole firma, Altichiero Pugliesi. A lui va un sincero applauso. La gente si girò in direzione di un uomo leggermente defilato in smoking e sciarpa bianca. Applaudì anche lui, annuendo lievemente con falsi sorrisi di circostanza. «Quello lì è quello della pubblicità Petali», mi sbigliò un giovane dandy vestito gabber ma molto ricercato, ossuto, a piedi giunti, con un taglio di capelli improbabile. «Sì, quella della Pian Verdura, vero?» si rispose una ragazza sua perfetta omologa. «Certo, quello, quella dove compare una composizione floreale fatta con i fagioli». Scusate che c'ho la pagina. «Fatta con i fagioli e lo slogan, Petali, formidabile. Ne ha fatte tante, anche nel nome del padre, del figlio e del Nokia Universe. È sua, genio. Consigliabili per signori di carnagione chiara che valorizzino il contrasto culturale e portino verso una maggiore laicità l'icona consunta del dogma islamico», disse. «Oh, dopo ti picchio, chiunque tu sia», disse proseguendo la padrona di casa Mettaci. «E ora avremo modo di illustrarvi l'intera collana». Uscì di scena ed un sipario di raso nero entrarono al suo posto una serie di modelle a distanza regolare l'una dall'altra. «Ci preme dirvi che per l'occasione abbiamo scelto un cast di modelle o di mannequin dal volto non attraente ma dal corpo e dai modi perfetti. Questo per puntare ancora di più sulla trasformazione che consente il capo Chador. Ognuno potrà sentirsi meraviglioso a proprio modo e a proprio gusto e nessuno potrà confutare la vostra bellezza presunta. Creerete un grande mistero sensuale». Le modelle, coperte dalla testa ai piedi, passarono sinuosamente con dei chador monocolore, a pois e semitrasparenti. Alcune richiamavano le fantasie di foulard anni 60 e altre ancora delle figure geometriche elementari. «Quello l'ho disegnato io», disse il gabber alla compagna indicando una bassa voce. Intrufolandosi tra le prove delle coppie, il prima donna disse agli altri: «Fa schifo, infatti». I commenti erano tutti privati a bassa voce. Si distingueva un leggero brusio indecifrabile. Le modelle con i chador trasparenti erano praticamente nude. Poi tutte si misero una di fianco all'altra e scrosciò l'ennesimo applauso. «Mamma, che volgarità», disse qualcuno. «Io invece li trovo squisiti», disse qualcun altro. «La terza a sinistra è un gran pezzo di...» pronunciò con serenità quel simpaticone del portaborse del segretario Bersagli. «Come fa a dirlo, scusi?» lo assitti qualcun altro. «Sono tutte infagottate». «E poi meglio la quinta», finì di dire. Nel deliquio riapparve la Giovanna Mettaci con un sorriso a 40 denti. «Ma ecco l'idea nell'idea, signore e signori. Ad ogni chador abbiamo abbinato un'essenza. Ci siamo chiesti come interpretare al meglio la scelta di campo di cui parlavo. Siamo andati sul letterale e abbiamo deciso di prendere dai campi, dalla natura selvatica ma docile e domestica della tradizione che lega la ruralità ideologica che c'è dietro al chador. Una donna là nell'Islam è costretta ad indossarlo. Qui invece è una scelta portarlo e un'ulteriore scelta sarà adornarle il giusto profumo. Il profumo dunque diventa qui trasgressione. Ecco a voi la più forte trasgressione, tornando al gas e all'alcol». Un pianale a rotelle venne portato in proscenio. Sopra, in ampolle dalle forme delicate e originali, una ventina di essenze. Essenza non è solo l'essenza decorativa, ma è un tornare alla vera essenza delle cose. Alcune delle modelle presero le piccole ampolle e una alla volta premettero il diffusore in direzione della gente. Nella sala praticamente sigillata, chiusa quasi ermeticamente con il soffitto basso, si sparsero profumi che andavano dalla sensazione di prato a quella di rugiada. E poi ancora mistura di odori che si cominciava a confondere, l'aroma di pesce, collina, pelle umana e altre ancora. «Questa è una delle più interessanti», disse la Giovanna. Ne prese una, premette il dosatore e uscì un forte odore di decomposizione. «Signore e signori, non spaventatevi, questa è la morte nella sua reale essenza». Le reazioni furono di tutti i tipi. «Formidabile», disse Palladino, «non avrei mai potuto immaginare». «Questa è completamente pazza», esclamò ad alta voce il prima donna e poi ridacchiò. E dov'è che cominciarono a perdere i sensi? La coppia improbabile non si mosse di un millimetro. «Non siate dogmatici, signore e signori, non oggi», disse la signora Mettaci, continuando a premere e a spandere nuvolette spray nell'aria chiusa. Altichiero Pugliesi guardava divertito la scena con la sciarpa bianca e, preso dall'entusiasmo, si avvicinò al proscenio ad acclamare la padrona di casa. «Brava», cominciò ad applaudire, «bravissima», e il pubblico lo seguì. dapprima timidamente e poi sempre più forte. Il movimento delle mani di tutti spandeva come un frullatore l'orrendo e terrificante odore. Si abbassarono le luci di nuovo, questa volta gradualmente e non completamente. Siamo ottimisti noi. Mentre la signora parlava, entrò muggendo terrorizzata una meravigliosa mucca pezzata bianco e nera e venne messa da dei collaboratori in guanti bianchi in mezzo alla scena. Dalla regia Luci, datemi un occhio di bue sulla mucca. Grazie, mi ero preparata questa battuta da giorni. Qualcuno rise, si accese una luce bianchissima sulla bestia e tirò una frustata di coda su mosche inesistenti. Anche noi pensiamo che dopo la morte ci sia la vita. Tutte le modelle presero da un punto laterale del parco, ognuno di loro, un'ampolla e mirarono in direzione del gentile auditorio. Per mettere il dosatore si sprigionò un potentissimo odore di merda. La mucca, spaventata dalla luce, muggì, indietreggiando. I guanti bianchi la fermarono e le rispose con aria intestinale. Questa, signori e signori, è l'essenza della vita. Da qui nasce tutto e finisce tutto. Noi crediamo che possa diventare un giorno il nuovo profumo se solo decidessimo di cambiare le cose del mondo. Questo sarebbe un vero ritorno alla natura e un vero sovvertimento delle regole. Per la 40ª volta nell'arco della serata l'ambasciatore del Quaron disse «Muy brillante», senza aver capito fin lì una sola parola. La puzza di sterco, mista a quella di decomposizione, era insostenibile. Le modelle, evidentemente protette dal loro chador, continuavano ininterrottamente ad emanare nuvolette di essenza nella sala. La gente cominciò a tossire e a contorcersi dalla nausea, ma l'applauso divenne di un entusiasmo incontrollabile. Il chador è il capo di abbigliamento perfetto per queste essenze, anche perché un profumo che è sempre rivolto agli altri da voi non sarà quasi percepito. Le reazioni contrastanti erano splendidamente artistiche. Le signore anziane si erano piegate per terra dalla nausea, i conti di Guaralla vomitavano elegantemente, l'attrice Juliette Manouche e la donna vestita d'oro rideva isterica, tutto il nutrito gruppetto del segretario Bersagli sudava dal voltastomaco. L'artista Palladino urlava brava, bravissima, immensa. A fianco, ad un passo dai piedi della Mettaci, c'era l'altro entusiasta, Altichiero Pugliese, che tirò fuori un sigaro. L'aria era piena di gas intestinale di mucca. L'essenza di merda era davvero un'essenza al naturale. Peto puro, altamente instabile. Grazie a tutti davvero, disse lei dal palco, prendendo un'ultima ampolla rimasta. A breve, i miei gentili ospiti, nell'altra sala ci sarà un eccellente buffet curato dal chef Prosdomici, mani e piattini dunque. L'altichiero Pugliesi, dopo aver tirato fuori il toscano, tirò fuori il suo zippo d'oro e lo accese. Il gas immerso nella sala esplose con un fragore spettacolare. Dei presenti non sopravvisse nessuno, tranne la mucca. Alla notizia del disastro, a Villa Tarabucchi, Sciocchi Visentin, gli organi di informazione di tutto il mondo intitolarono «Grave attacco terroristico alla Mettace». I particolari sono molto confusi, parlano di una bomba dell'ISIL o di altra organizzazione terroristica fondamentalista che non avrebbe gradito l'utilizzo da parte della nota casa di moda del chador come capo di abbigliamento di consumo. Altri mettevano in risalto la presenza di un'attrice francese negli spot. Altri che il chador non è quello chiuso perché quello è il burka. Altri dicevano che il segretario Bersagli era un bersaglio facile. Nessuno però parlò mai della mucca. Ora vi sono qualcosa. No, non è vero. Allora, ragazzi, cioè io sono stato chiamato qua per venire qua per chiamato qua. In realtà perché io volevo venire qua e poi sono qua. E la questione in realtà si riduce molto semplicemente sul fatto che sono qua e in pratica mi faccio i cazzi miei. Se a voi vi va bene. Poi, se non vi va bene, continuerò a farmi i cazzi miei. Comunque non c'è problema. Tra l'altro mi è stato anche chiesto di presentare una cosa che si chiama unità di produzione musicale, che è una cosa un po' strana, che tra l'altro è un po' difficile anche da spiegare, e che niente, è stato un esperimento sociale e psicologico in cui ho rinchiuso dei musicisti a fare delle cose. E comunque è bello essere qua. E quindi niente, non so, credo ci siano dei trailer o qualcosa di simile, non è che c'è molto altro da spiegare. Potrete vedere alla vostra destra. Io non ho molto altro da aggiungere. Grazie. A single che festa.
Allora, questo è il tè. Ma che ore saranno? Nessuno possiede un orologio.
Bella domanda. Sarebbe interessante capire quanti hanno l'orologio.
Manca un orario.
In fabbrica un orologio c'è, in genere,
no? Tutto scandito dalla campana e dal fischietto.
Anche perché l'orologio non lo porta più nessuno, tutti quanti abbiamo dei telefoni lasciati nell'armadietto, molto probabilmente, quindi il tempo non esiste.
Siamo isolati.
تسجيلة عمر سليمان راس العين مقابل كراج الفوكسات هاتف 810 300 وهاتف وتسجيلة عمر سليمان تلتمر 322 694 وأشكرك.
Slam X 2015, la rivoluzione è una valanga di anime frementi. Ancora no.
Qui si legge e un si suona, è una serata di letture.
Sempre. Quanta musica su questo palco. Ricordo questo palco, Cox 18, uno dei palchi più storici della storia dell'underground mondiale dopo la morte del CBGB's. La cultura rave, la controcultura rave, fino a pochi mesi fa nessuno ne voleva parlare. Adesso sono usciti tanti libri su quella controcultura di fine millennio, di inizio millennio. L'ultima controcultura l'abbiamo voluta chiamare. Due libri che sono usciti sono Rave New World di Tobia D'Onofrio, Muro di casse di Vanni Santoni,
allora io ho scritto Rave New World, l'ultima controcultura, è un libro sul movimento rave, il rave. Innanzitutto grazie a Slam X e a Marco Filopat. Il mio libro è appena uscito per Agenzia X, oltretutto. Parla di una controcultura. Il rave è sicuramente una valanga di anime frementi, non c'è dubbio. Una controcultura che si è manifestata da 30 anni a questa parte, esplosiva e radicale. Una controcultura che sarà strappata via ai raver per potergliela rivendere. Una cultura che ormai è stata assorbita quasi del tutto nella legalità. Quasi del tutto. L'analisi del fenomeno rave cerca, almeno nel mio libro, di toccare le discipline più disparate, ma stasera volevo soffermarmi su un aspetto in particolare, il fatto che il movimento dei rave, fino all'apice, diciamo, della sua popolarità, contasse su una connessione fra gli individui, che era interclassista e trasversale fondamentalmente, che era più forte di qualunque altra influenza. Per questo motivo il vertice, diciamo, di questa parabola trentennale del rave è coinciso poi con quello che è stato il momento di massima politicizzazione del movimento, parliamo del cambio di millennio, no? A fine anni 90. Smuoveva fino a centinaia di migliaia di persone con il potere del passaparola, magari l'aiuto di una segreteria telefonica o un volantino con un meeting point, l'invisibilità come strategia. Non so se ricordate i Reclaimed Streets, questo misto fra il rave, la street parade, il teatro di strada, in cui l'azione diretta soppiantava quelli che erano i metodi della politica tradizionale. Questa nuova modalità di lotta alle riunioni dei primi forum internazionali dei No Global fu presa ad esempio e utilizzata come se fosse una rete di sfondamento per le manifestazioni successive. A questo proposito nel libro si legge questo: dal 95 al 97 il movimento crebbe sensibilmente, blocchi stradali vennero creati in moltissime occasioni, improvvisando TAZ di vario tipo, Luna Park non autorizzati, street parade, piantando alberi in mezzo alle carreggiate, a Londra, Brighton, Birmingham, Edimburgo, Liverpool, con il sound system e la danza al centro della protesta. Come si legge in una pubblicazione dell'epoca, street party sta diventando street parity solo attraverso il supporto, la comprensione e lo scambio fra tutti i gruppi dissidenti, tutti, lavoratori e non lavoratori, politici e non, raver, rabbiosi, nord e sud, generazioni, classi, culture, chi viene cancellato dai media e chi invece spopola sui media. Solo così potremmo fermare il giro di vite e rivendicare il nostro futuro dall'eterno inferno dei grandi poteri economici. Ancora, il movimento No Global, anzi, attraverso la nostra estetica e il nostro ardente impegno nelle politiche della gioia e del desiderio, intendiamo creare uno spazio di carnevale in cui tutte le regole vengono rotte e ogni cosa è possibile. Cercheremo di dissolvere tutte le barriere fra arte e politica, partecipanti e spettatori, sogno e azione. Il movimento No Global non è nato con la rivolta di Seattle e non è morto con l'11 settembre, ma piuttosto una serie di azioni produssero nuovi metodi di connessione fra movimenti disparati. Gli eventi presero diverse forme, dal giardinaggio, gli street party, manifestazioni, ma quanto era importante il messaggio fu fondamentale questo, la potenza della connessione a livello di strategia della comunicazione. E l'esperienza della solidarietà si estese così al di fuori degli attivisti. Questo è quello che accadde, quindi vincente, diciamo, che in questa occasione fondamentalmente non fu tanto l'idea in sé di quello che successe, quanto il network, diciamo, invisibile che la mise in pratica sulla base di una connessione umana, diciamo, fisica prima che intellettuale, che ormai sembra quasi seppellito, diciamo, nell'era di internet, in cui, insomma, nelle mille cartelle del nostro cervello hard disk. Sono usciti 4 libri sull'argomento rave e sono molto diversi, no, l'uno dall'altro, sono un po' complementari. Sembra quindi che ci sia una sorta di corrente di risacca, una corrente che ha già, diciamo, creato anche delle nuove connessioni fra di noi che abbiamo scritto sti libri, fra vecchi personaggi, appunto, della scena rave. Quindi mi sento di dire fondamentalmente che bisogna coltivare, no, l'amicizia e i rapporti interpersonali, che sono proprio la base di qualsiasi azione o qualsiasi rete solidale. E ricordiamoci, come dicevano i Mutoid, che bisogna mutare per sopravvivere, e soltanto così, quindi nel vortice della spirale, diciamo così, per fare un po' il poeta alle ultime due righe, all'arrivo della nuova onda riusciremo a cavalcarla per restare a galla.
Questo era Tobia D'Onofrio, Rave New World, il suo libro fra l'altro è lì in quel banchetto, quindi acquistatelo. Natale è vicino, regalate libri sulle feste. E siccome è stato detto che questi libri sono complementari e lui ha fatto il serio, io farò un po' più invece il buffone. Grazie Andrea, grazie a Marco per questo invito. Qua c'è pure il professor Bad Trip che come sfondo per le letture che farò. Non ci sarà nessuna musica, mi dispiace, ci saranno delle letture. E, prima lettura, cosa succede se si prova ad andare a pisciare quando si è mangiato 3 cartoni? Cleo, Vedano Olona, circa 2007. Vado a pisciare, va bene ragazzi? Beh, basta che finisci in un pozzo. Che pozzo? No, dicevo per dire, ma veramente ci sono dei pozzi? Beh, in realtà sì, ma tranquilla, sono pieni di vetri rotti. Idiota, Cleo ride, lascia lì Emma e gli altri, va a pisciare. L'effetto combinato di varie sostanze le impone una linea di pensiero multiforme e disarmonica. Una parte di lei, quella controllata dall'alcol, vorrebbe pisciare lì dove si trova, magari giusto 2 passi più in là per non fare troppo schifo. Un'altra spinge per uscire dall'intero edificio, sterminata ex vetreria, andare a farla fuori. Una terza parte più ansiosa e normalmente ben castigata nel preconscio, ma nuovamente agguerrita, vuoi per lo stato di sensibilità aumentata, vuoi per la distanza dal consueto territorio d'azione di Cleo, suggerisce la possibilità che solo all'interno di quelle mura si troverebbe davvero al sicuro, né sarebbe opportuno, suggerisce ancora quella parte, essere l'unica grulla a venir fermata dalla pattuglia, sicuramente presente fuori dalle mura medesime, e doversela cavare con argomentazioni senz'altro farneticanti. Il resto di lei, i rimanenti, poniamo 7/10, sono così sopraffatti da un'espansione di coscienza che è a un tempo quantitativa e qualitativa, più cose sono percettibili allo stesso tempo, il livello di dettaglio di ogni aspetto, sia pratico che teorico, di ciascuna di quelle cose è maggiore, le sensazioni generate da tali aspetti sono più intense, e così perduti in un capriccioso effetto di feedback temporale da farle rischiare in ogni momento di dimenticare di aver bisogno di pisciare, cosa che innesca una undicesima nascosta parte di lei che si coagula in paura di pisciarsi addosso, anzi in paura di essersi già pisciata addosso. Nell'oscurità Cleo si controlla i calzoni. Sembrano asciutti. Difficile stabilire asciutti. Con una buona approssimazione però stabilisce, si può presumere che siano asciutti almeno quanto sembrano. Come convocata dal candore di tale pensiero, ecco giungere, grazie, una minuscola onda di lucidità. Appellandosi al nervo che le è proprio, Cleo la cavalca e la sfrutta per uscire dallo stanzone, superare l'altro stanzone in cui è stato messo su un sound più piccolo, davanti al quale ballano una quindicina di persone, superare ancora un terzo stanzone senza sound ma abbastanza pieno di gente, imboccare un passaggio laterale, giungere in una stanza di medie dimensioni dal soffitto più basso, in cui ancora si scorgono presenze addossate ai muri, stese su vecchi materassi, il bagliore dei tizzoni, il baluginio di un cellulare, e da lì, attraverso quella che sembra solo una nicchia ma è un passaggio, giungere in una piccola stanza che sembrerebbe proprio, dicono almeno 5 delle 11 parti di lei che l'hanno portata fin lì, adatta per pisciare, del resto c'è puzzo di piscio, anzi no, c'è proprio un puzzo di piscio mostruoso, anzi no, ai piedi nel piscio, ecco, è una stanza completamente allagata di piscio e non si sentiva da quella precedente solo perché il tetto è lucernario sfondato e quindi il piscio puzza verso l'alto, si può puzzare verso l'alto, gli occhi ora abituati a un buio e lì è mitigato dalla radiazione debole di un pugno di stelle, oltre lo spacco nel lucernario fanno in tempo a controllare che per fortuna le suole degli anfibi l'hanno protetta, l'hanno salvata, non sarebbe stato lo stesso con le scarpe, non sarebbe stato lo stesso con le scarpe che ha lì davanti a sé, perché ora nota che c'è un tipo giusto davanti a lei e il tipo ha le scarpe a fil di piscio, non si zuppano, il piscio a una profondità che non va oltre il centimetro e mezzo e i pantaloni arrotolati, anzi solo un pantalone arrotolato e la gamba, il polpaccio pieno di sangue, il tipo una statua semovente lentissima in mezzo al piscio, ravana a caso nel polpaccio con una siringa, sta facendo un vero macello. E Cleo fa un passo indietro, due, gli occhi sul sangue, torna nella stanza prima, inciampa su qualcosa, inciampa in una ragazza, per poco non cade sulla ragazza, lì addormentata, occhietaminata a terra, non vista prima, a pochi passi dalla porta del piscio e del sangue, pensa, oh, va, sempre meglio che cascare nel piscio e nel sangue, e l'odore di piscio, ad un tratto, per sbaglio, ha inspirato, ha sbloccato il riflesso con cui teneva le narici occluse, ha inalato pieno quell'odore, che in realtà, nonostante il lucernario, trascina anche in orizzontale, e ora davvero le esplode moltiplicato e potenziato e dettagliato nella percezione come l'odore di piscio di 10, 20, 100 persone diverse, 100 diverse linee di piscio a diversi gradi di maturazione, mescolanza e infezione amplificate, e finisce di superare la ragazza su cui era inciampata un altro tipo, un cane raggiunge un angolo, controlla bene che non ci sia piscio o persone, fa in tempo in un attimo infinitesimale a stabilire che non ci sono senz'altro piscio e persone, e piazza una vomitata. Oh, e tu fai schifo, Bercia, una voce dall'altro lato della stanza buia. Grazie. E bella. E l'altra piccola parte è dedicata alla questione delle droghe, no? Perché quando i media si accorsero che c'era questa cosa delle feste, dissero, ma è solo droghe. E la risposta sciocca che arrivò dal movimento fu no, ma è solo la musica, perché chiaramente io ballo 39 ore perché sono pieno, un ragazzo pieno di energie dopo aver bevuto un'aranciata. Ecco, la situazione era un po' diversa e questo pezzo è stato scritto in realtà anche per raccontare quanto era bello quando un luogo di provincia, una montagna, si trasformava in un enorme mercato a cielo aperto, e poi racconta anche cosa succedeva quando arrivava la carovana del delirio in provincia, cioè improvvisamente tutti i ragazzotti di quella determinata zona in cui non succedeva nulla dai 1520 diventavano raver, con effetti non sempre belli. E questa storia è ispirata a una cosa realmente accaduta. Ero fuori d'Italia, torno, leggo sulla Nazione, che è l'equivalente del Tempo il Resto del Carlino in Toscana, mega rave. La Nazione anche per una festa di compleanno mette mega rave, però sotto c'era scritto 5.000 francesi, 5.000 persone, molti francesi, indizio che mi suggerisce c'era davvero. Era domenica, no, mi rendo conto che dopo aver fatto per anni migliaia di chilometri, preso denunce, sgomberi, cose per andare alle feste, ce l'avevo sotto casa e io me la stavo perdendo. Quindi rapidissimamente sono andato in Prato Magno, era il 2004 e questo è quello che è successo. Vado su, da giorni c'è una coda di auto e da giorni c'è una carovana a piedi dall'ultimo punto in cui si possono lasciare le macchine senza rischiare di non poterle più tirar fuori. Lunga carovana per greppi e vigne, costante, ogni urlo posticipa la musica di 20 minuti, quindi io starei attento. E lunga carovana per greppi e vigne, costante punteggiare di figure, cani sciolti che scartano nel buio. Ogni luogo ha 12 modi per arrivarci e nessuno buono. I Metec hanno montato quasi in fondo a un canalone. I System Shock su nel prato, in Onem dove sono? E la Hidden Unit che si è nascosta davvero stavolta? E dalle case di pietra sotto cui passi prima di arrivare le vecchie sbirciano. Sulla strada i vigili danno mano addirittura. Tra i lampi tremolanti dei fari di chi cerca di far manovra, incontri facce che vengono da lontano e altre che invece arrivano certamente giù da basso. Per un Klaus di Innsbruck e una Maristel di Roubaix, ecco un Baldo, un Colle, una Sarina. E seguirò proprio te, Sarina. Tu che procedi all'apparenza sicura verso il monte, con le calze smagliate e gli scaldamuscoli rivoltati sopra le scarpe da skate, con la felpetta nera su cui hai cucito o lo hai fatto fare a tua mamma, una toppa col logo dei Narcotec. Quante volte hai fatto su e giù in questa settimana? Chi ti ha dato uno strappo fino a mezza strada stavolta? Che fai? Ti metti da parte? Ti fermi a giocare con un cane? Se fai così ti supero. Servono capsule. Oh, Sara, e sono Jacopo Igori. Ah, mi, ciao Jacopo, vuoi capsule? Ma con tutto il ben di Dio ci sarà lassù. Boh, vabbè, cioè te le mettevo io, ogni urlo mi sa che dovrò leggere tutto il libro, perdonate. Grazie. Boh, vabbè, cioè te le mettevo a 10 MD francese, immagino. Senti Jacopo, che c'è una sigaretta? Tieni Sara e prendi la sigaretta, se la mette sull'orecchio, poi ci ripensa, la accende. Intanto arrivano altri tre, piccoli come lei, due ragazzine, un tizietto con una visiera da tennis sulle 23. Ciao Lucy, fa la prima del gruppo, ci prende, ottiene riconoscimento, si affianca allora e ritrova la voglia, finalmente, di fare strada. Ti seguo Sara, hai visto cosa hanno messo su? Proprio qui da noi. Tu che per la prima volta hai visto una vera festa 5 settimane fa, che dalla loia impestata del campeggio di Arezzo Wave qualcuno ti ha caricata su e ti ha portata a Lindewood, al confine con l'Umbria, e lì sì che hai visto i tuoni e i fulmini e i diavoli che uscivano a mazzi dalla terra. E ora puoi ben fare come se bazzicassi questi sentieri da sempre e come se questi sentieri per sempre dovessero esistere. Non è così, Saruccia, vorrei dirti oggi, ma intanto ecco i primi tuoni, i primi camper scassati e coperti di adesivi, ecco che sbirci, quelle lucine che sembrano di lanterne a olio, lì nel riflesso di quegli interni di legno o similegno. E c'è chi vende, sebbene l'ora non sia tardi, te lo figura a dire «Veggano, veggano, che fiore di mercante, qui v'è di tutto e son nulla meno, tutte cose rarissime e senza eguali in terra». Oppure «Oh raga, serve qualcosa». E allora tu sbircia e salta qua e là, Sara, altro che le capsule con cui ti bulli di smerciare anche tu, che ti sei preparata sbriciolando un grammo di MD presa ieri e dividendola dentro gli involucri svuotati di qualche medicina di tua mamma. Qui Saretta c'è ogni cosa, stasera da Castiglion Fibocchi passa la via della seta, ecco Odillon con l'oppio andaluso e Kirsten con le Superman bianche, tutte anfetamine, e quel gruppo da Marsiglia con gli asci di marca Timothy che sta per Timothy Liri, l'ha mai sentito Sara? Non prendere più di mezzo, si raccomanda uno di loro, sono da 360 microgrammi. 360 microgrammi. E il Falacci, lui vabbè, lo conosciamo, che è venuto dal Reggello e c'ha un mezzo chilo di nero. E Rocamadour con Saifa, che hanno lo speed base, senti come odora. E la catch indiana appena cucinata. E se vuoi anche le paste, smile blu, lo so, c'è tanta medi in giro, ma queste sono buone davvero, guarda, te le metto a 5, a 4, a 3, a 2, e al camper col graffito di Luigi, quello di Super Mario, affettano panette di 00, ma hanno anche la gangia olandese, alla tenda, quella con la bandiera dei pirati, hanno le micropunte, il 2CB, addirittura. Raga, serve oppio, serve MD? Ora che si formano le prime stradelle, ora che i tuoni e i lampi si aggregano in nodi e nubi sui crinali, ecco anche nascere i crocevia coi loro mercanti. Ognuno una lampadina al collo o sulla testa, qualcuno il cane. C'è chi si è portato una sedia da picnic. Trip? Fumo? Serve speed, ragazzi? Fughetti? Guardalo. Col cappello da cowboy, sandali, il torso magro e nudo su cui penzola un rosario. Da dove sei arrivato tu? Dall'accento potresti venire da qualunque posto, essere qualunque cosa. Funghetti messicani, ragazzi? Sarina, quasi ci hai ripensato. Buoni funghetti. Ma ti sei già presa due Timothy, stai tranquilla, che se davvero sono da 360 microgrammi. GHB, erba? Volete birre, ragazzi? Fresche nella bacinella da bucato riempita d'acqua di fonte. Un bicchiere di vino 50 centesimi, cecina, piade, magliette. Oh, raga, vi serve mica un generatore usato, funziona, eh? Si sarebbe detto poi, in Valdarno, Sara, che dopo quella festa ti eri messa con un francese di una tribe e che ti avevano ritrovata lacera e perduta su un marciapiede di Marsiglia. Sembra una storia primi anni 80, a fosche tinte. La verità è solo che avevi rivisto questo tipo incontrato a Lindwood e ci avevi pomiciato e gli avevi fatto una sega e ti eri ficcata in testa di metterti con lui, ma lui non è che voleva troppo. Ed eri arrivata a infilarti nel loro furgone, allora lui, bala, il viaggio è lungo e una scopata ci sta, ti aveva presa su. Ma arrivati a Marsiglia si erano tutti rotti il cazzo di Pascal, quindi figuriamoci di te. E arrivati su era chiaro che nessuno ti avrebbe portata in giro, neanche ti parlavano, e così, senza neanche provarci ad andare alla festa che dovevano organizzare qualche giorno più in là in certi hangar del porto, te l'hai rifatta all'indietro, elemosinando e facendoti buttare fuori dai controllori, treno dopo treno, e alla fine eri riapparsa qua, un po' scossa e sbattuta, ma nulla di terribile. E però si sa, in paese ogni storia appena anomala si gonfia e sfugge di mano. Grazie, muro di casse, grazie al Cox. Grazie a voi, annuncio... Prossimo performer, ci pensi tu a introdurre. Bella, grazie a voi.